e non poteva esserci modo più bello, più significativo per concludere il Natale di quello che abbiamo appena appena sentito. Il Padre sente il bisogno di presentarci quel bambino che noi in questo Natale abbiamo adorato, contemplato e certamente pregato. E abbiamo sentito che il Padre ce lo presenta. Questi è il mio figlio, è il mio amato, nel quale mi sono compiaciuto. Bella questa presentazione. E se questa presentazione è vera, è bella, da parte nostra non resta che accogliere questo Gesù come il Figlio di Dio, accoglierlo come l'amato da Dio, come colui nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento. Perché il Padre si compiace del Figlio? Si compiace di Gesù, il bambino, perché ha rivelato Lui. Lo sappiamo, Gesù è venuto per rivelare Dio e ce lo ha rivelato per quello che è. Lui è eternamente Figlio, Dio è eternamente Padre. Ancora, perché il Padre si compiace del bambino di Gesù? Perché venendo ha portato a compimento tutte le promesse che Dio aveva fatto, quelle promesse con le quali aveva giurato che avrebbe rifatto dopo il peccato l'uomo e avrebbe rinnovato l'universo. Perché il Padre si compiace del bambino? Perché Gesù, oltre a rivelarci il Padre, ci rivela l'uomo. Il Concilio, celebrato durante la vita terrena di molte di noi, ha ricapitolato la fede della Chiesa salutando Gesù, l'uomo perfetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo sapere chi è l'uomo, che cosa deve fare l'uomo, quali sono i percorsi che gli consentono di realizzarsi pienamente, non gli resta che guardare a Cristo. Bella questa presentazione da parte di Dio. Questo è il Figlio mio prediletto, in Lui mi sono compiaciuto. E allora io credo che noi non possiamo che accettarlo, non possiamo che farlo entrare nel nostro cuore, nel nostro vissuto. Abbiamo ripetuto un'esperienza che è stata dell'uomo religioso, non solo vetero-testamentario, ma poi anche di tutti i santi. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Bellissimo. Che cos'è il Natale che oggi concludiamo? Chi è il bambino che abbiamo contemplato, pregato e questa sera ci è stato presentato in questa maniera solenne? Se non una sorgente di vita. E allora a noi che cosa resta fare? Attingere, ma non possiamo attingere se non nella gioia alle sorgenti della salvezza. Ma naturalmente siamo stati avvertiti. Chi va alla sorgente se non colui che ha sete? Chi va alla sorgente se non colui che sente il bisogno dell'acqua? Ebbene, abbiamo sentito che per attingere a questa sorgente, che è il bambino, che è il figlio di Dio, noi non dobbiamo essere pieni di noi stessi. Bello la prima lettura. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, il che vuol dire che se noi siamo contenti di noi stessi, di che cosa pensiamo, di come pensiamo, non siamo assetati, non possiamo andare alla sorgente che è Gesù. Se noi siamo chiusi nelle nostre piccole vie, certamente non sentiamo il bisogno di una via più grande. E allora sì, attingiamo a questa sorgente, ma per poter attingere sollecitiamo la nostra sete. Solo l'assetato va alla sorgente. Perché i santi, e ovviamente tra queste mettiamo il nostro Platone, vanno a questa sorgente che è Gesù? Perché Gesù è l'uomo perfetto? Ce l'ha detto l'Apostolo Paolo. Gesù è l'immagine visibile del Dio invisibile. Ricordate un episodio tra i più belli dell'Evangelo. Chiedono a Gesù: senti Gesù, tu ci parli del Padre, per favore ce lo fai vedere? E Gesù risponde: chi ha visto me ha visto il Padre. Bella questa risposta. Il che vuol dire che il volto di Dio, il volto del Creatore, il volto del Padre si riflette, si manifesta sul volto umano di Gesù. Chi ha visto me ha visto il Padre. E allora chi è il cristiano? Chi è che accoglie veramente Gesù nella sua vita? Colui che fa propri i sentimenti di Gesù, colui che fa propri gli atteggiamenti di Gesù, colui che fa propri le scelte di Gesù. Il Concilio, che poco fa vi citavo, a un certo punto completa quella frase in questa maniera magnifica. È una sintesi, o se vogliamo, è l'esperienza di tutti i santi. Sentitela. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo. Bellissimo. Vogliamo essere noi stessi? Vogliamo realizzarci? Vogliamo raggiungere la perfezione? Vogliamo riuscire nella nostra vita? Ebbene, noi cristiani crediamo che il prototipo, il modello, è proprio Gesù. Sì, molti uomini, nostri fratelli, si sono interrogati, pensate in questo momento alla riflessione filosofica, pensate in questo momento alle grandi religioni. Ebbene, si sono interrogati: chi è l'uomo? Qual è il modello dell'uomo? Ebbene, noi cristiani crediamo che il modello dell'uomo è Gesù. Questo è il Natale. Questa è che Gesù è il figlio del compiacimento. E difatti il cristiano chi è? È uno che non è smarrito, è uno che ha un modello da seguire, ha un compagno da guardare. Difatti sapete che a partire dai primissimi discepoli il discepolo è colui che agisce come Cristo. Cioè dire, il discepolo chi è? È colui che guarda il volto di Cristo e cerca di imitarlo. Il discepolo chi è? È colui che periodicamente rivede la sua vita, è colui che riordina la sua vita a partire da questo modello, da questa persona che è la persona di Gesù. Amici, uno degli aspetti negativi della nostra cultura è proprio questa. L'uomo non sa che cosa fare, e non sa che cosa fare perché non sa chi è, e non sapendo chi è non sa che cosa fare. Difatti l'uomo d'oggi è un uomo smarrito, corre ma non sa verso che cosa corre, cammina ma non sa verso che cosa camminare. Invece il cristiano chi è? È colui che ha un centro nella sua vita. Il cristiano è una persona concentrata, mentre la cultura di oggi ci induce ad essere sconcentrati, decentrati. E noi siamo concentrati sulla persona di Gesù. Guardiamo il suo volto e attorno a questo volto, attorno a questa persona, costruiamo noi stessi, cresciamo. Quando diciamo che ci convertiamo, non è che ci convertiamo in maniera qualsiasi. Convertirsi vuol dire riprodurre al limite delle possibilità i sentimenti, gli atteggiamenti, le scelte, ciò che Gesù ha fatto. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo. Bello questo. E questa è la fede, e questa è la salvezza. Quando diciamo che Gesù è Salvatore, non lo diciamo in senso fumogeno. Gesù diventa mio Salvatore perché mi dice chi sono, che cosa devo fare. Lo sappiamo, Antonio, nel deserto, che cosa fa se non sperimentare, se non vivere la compagnia di Cristo? E il biografo per eccellenza, Sant'Atanasio, ci fa vedere come Antonio imita in maniera particolare l'atteggiamento di Gesù nel deserto. L'avete presente Gesù nel deserto? Che viene tentato e supera tutte le tentazioni? Ebbene, il biografo ci fa vedere Antonio come imita questo aspetto particolare di Gesù. Naturalmente ne imita anche altri. Ma quello che interessa Antonio non è solo, ma ha una compagnia. Non è sconcentrato, ha un centro. E questo centro è la persona di Gesù. Mi piace leggere alcune frasi della sua vita. Pensiamo nel nostro animo che con noi c'è il Signore. Bello, bello. Noi spesso siamo soli, siamo vuoti, vuoti, altro che deserto. Pensiamo nel nostro animo che è con noi il Signore. Ripensiamo e abbiamo in mente che quando il Signore è con noi, i nemici non ci fanno nulla. I nemici sono le tentazioni, sono le difficoltà, sono gli smarrimenti. Ecco che Antonio è tutto aggrappolato, è tutto rivolto a Cristo. Liete nel Signore, abbiamo in mente le cose del Signore. Gli adulti ricorderete, quando eravamo bambini, non parlavamo di catechismo, le ricordate queste cose gli adulti? Parlavamo le cose di Dio, bella quella parola, le cose di Dio. Ebbene, noi spesso in testa non abbiamo nulla, o perlomeno abbiamo le nostre cose. Invece con Antonio abbiamo in mente le cose di Dio, e questo porta gioia, porta soddisfazione, porta pienezza. Ancora, pensiamo sempre a ciò che è del Signore. Bello! Il cristiano, il discepolo, appartiene a Cristo, e allora tutta la sua vita è presa, è compresa è occupata, è preoccupata del Signore, di questa compagnia. E dice il biografo che tra le sue ultimissime parole ci siano state queste. E se me lo consentite, sono il testamento di Antonio, perché no? Se è vero che il patrono ha un ruolo particolare in una comunità, per questa comunità di Agio Sant'Antonio, della quale lentamente comincia a diventare partecipe, noi dobbiamo pigliarlo come il testamento che il patrono ha lasciato a noi. Sentite queste parole. Cercate di unirvi sempre prima di tutto al Signore. Bello. E questo il testamento che il padrono ci lascia, e se me lo consentite, fraternamente, è il mio augurio che faccio al nostro amato parroco, al viceparroco e a ciascuno di voi. Cercate di unirvi sempre, prima di tutto, al Signore. Auguri e siano dati Gesù Cristo.